Andiamo a un messaggio arrivato da parte di Francesca, è in audio. È bellissimo perché questo messaggio rifletta come lei sta vivendo la situazione attuale di oggi, con il rischio di perdere lavoro e tutto, come lei lo sta affrontando con la serenità che viene dalla sua relazione con Gesù. Cioè, è bellissimo.
Sì, ma Francesca è bellissima, c'è uno spirito molto bello.
Sì, una sorella insegnante che poi parla anche della scuola e dei bambini. Ascoltiamo questo audio.
Ti benedica, ti vogliamo bene, Francesca.
Amen.
E ti conosco, ti conosciamo benissimo. Conosciamo il tuo amore per Gesù.
Amen.
E lodiamo il Signore per te.
Amen.
Oh, cari fratelli, sto ascoltando la registrazione di ieri, sabato 16 ottobre. Sono al punto dove parlate del tampone. Allora, io lo faccio 3 volte a settimana. Non è fastidiosissimo, né credo ci sia proprio un bel niente dentro questo micro spazzolino, perché lo vedo asciutto e poi una volta che estrae una parte dell'esame viene messo in un liquidino bianco trasparente, dove poi si aspettano 15 minuti e viene fuori l'esito. Allora, la mia scelta di fare il tampone è stata dettata dal fatto che ancora non riesco a capire cosa devo fare. Sto aspettando che Dio, Gesù, mi diano una via. Detto questo, io, come sapete, porto la parola nel mio lavoro e mi accorgo, lavorando, che c'è tanta gente che ancora ha bisogno di Gesù. Quindi a volte dico, forse ancora Dio non mi dà la via perché non devo lasciare il mio posto di lavoro e tramite questo mezzo riesco a portarla avanti. Due, mi rendo conto che c'è tanta gente che ascolta, che sembra interessata, sembra quasi che ti venga dietro, ma poi va nel mondo. Ci sono delle amiche di mia figlia che vengono spesso a casa perché si sentono bene, gli do l'amore, l'affetto. Chiaro che dobbiamo anche vedere che non tutti sono nel bene, ma molti sì, che hanno bisogno di conforto, d'amore. E anche questo, come dici anche tu, fratello Giuseppe, è evangelizzazione, e nominando anche Gesù. Quindi do amore, ma parlo molto di Gesù. Io semino, sto cercando di seminare il più possibile con le poche persone che incontro, sul lavoro tantissimo, anche sui bambini. I bambini hanno tanto bisogno di Gesù e tanto bisogno di conforto. Non so quanto riuscirò a sostenere questo continuo tampone, perché sono 3 a settimana, ne sono 12 al mese. Ho pregato Gesù che venisse esteso a 72 ore invece che ogni 48, di modo che a settimana se ne possano fare 2. Però io credo che le cose stiano molto precipitando e che la cosa strana è l'Italia. L'Italia, paese cristiano, il primo a scendere sotto i piedi del demonio. Sta cosa qua mi lascia un po' perplessa e credo proprio che l'Italia, proprio per essere la prima, sarà la prima distrutta, perché noi veramente stiamo subendo una grave ingiustizia, noi figli di Dio. Ma anche tante persone che sono corse, pur credendo in Cristo, al vaccino, perché comunque devono vivere in qualche maniera, e hanno preferito fare il vaccino piuttosto che tamponarsi. Detto questo, ognuno è libero di fare ciò che vuole. Io posso dire quello che faccio io, come dici tu, fratello Giuseppe, poi ognuno fa quello che vuole. Certo è che non sono felice di fare questi tamponi, quello è poco ma sicuro. Però vedo che tamponando riesco a portare ancora la parola. E se Dio mi dà questa opportunità, che non è invasiva, non è fastidiosa, Io così ingenuamente non credo ci sia qualcosa dentro, io vado avanti e come dice Matteo 24:13, chi avrà perseverato sarà salvato. Io persevero a camminare nella parola e nel momento in cui mi diranno no, guarda, il tampone non basta più, io tranquillamente e serenamente lascio tutto. Chiaramente non so cosa farò perché sarà Dio a dirmelo man mano, però una cosa ve la voglio dire, fratelli. Io sto bene, sono serena, non ho paura. Mi sento veramente in attesa, ecco, mi sento come quando attendo una cosa bella, non ho paura, mi sento serena, felice. Tranquilla, tranquilla, perché so che Dio aprirà una porta. Perché chi si affida a Lui, Dio non l'abbandona. Mi sento proprio nella serenità più assoluta, proprio. Felice, felice, in un momento dove vedo tanta gente disperata, preoccupata. Però io sento questa sensazione di serenità, pace, attesa del bello. Pronta a morire anche, eh? Pronta a morire. Forza però. Che chiedo a Gesù perché me la dà lui, ragazzi. È proprio vero, chiedetevi sarà dato. Io chiedo serenità e ce l'ho. E ringrazio veramente Gesù per questo. E voglio dirvi che vi voglio un mondo di bene e che spero veramente di fare un buon lavoro per Gesù, per il Padre. E non vedo l'ora veramente, fratelli, che Gesù venga, ma con tutto il mio cuore ho proprio voglia di andare a casa. Sapete quando uno ha voglia di andare a casa? Ecco, io adesso ho proprio voglia di andare a casa. Sto lavorando per Gesù, ma sono un po' stanca. Ho bisogno veramente del Padre, di Gesù, della pace, della serenità, dei canti del cielo, di tutto quello che ci aspetta. Ho voglia di quello. Non vedo l'ora, non vedo l'ora, fratelli miei. Vi abbraccio e vi voglio un mondo, un mondo, un mondo di bene. Dio vi benedica grandemente. Per tutto quello che fate per noi pecorelle e per coloro che si collegheranno in futuro alla vostra radio. Un abbraccio.
Grazie Francesca, sei veramente speciale. Grazie per questo messaggio che hai aperto il tuo cuore, che racconti quello che tu stai vivendo nel profondo del cuore, dove solo Gesù vede lì, solo Gesù può raggiungere quel posto speciale. Eh sì, anche noi siamo stanchi di questo mondo e del diavolo e le battaglie, però la nostra gioia ogni giorno è la presenza di Gesù. Quella dolcezza che in mezzo alle battaglie, ai dolori, alle frustrazioni, c'è la presenza dolce che ci dà quel conforto, quell'amore. E poi non ti interessa più niente, come tu dici, siamo pronti a morire, non importa, però mentre siamo qui ancora c'è da combattere, perché c'è un diavolo, c'è una battaglia spirituale tra il bene e il male. Quindi sì, siamo stanchi, è vero, però vale la pena combattere ancora, lo so. E continua così, Francesca, con la presenza di Gesù sei forte, nelle debolezze sei forte, perché Gesù è lì presente. Grazie per il tuo messaggio.
Amen. Ti voglio bene anch'io, Francesca, e voglio dirti che ogni volta quando mi sento scoraggiata delle battaglie qui terrene, apro Apocalisse 21 e 22 e li leggo continuamente per alcuni giorni e mi dà quella speranza, quella forza di quello che ci aspetterà dopo, dell'eternità con Gesù. E quando abbiamo questa visione è più facile sopportare quello che le tribolazioni di questa terra. Apocalisse 21:22, la nostra dimora con il Padre per eternità mi aiuta tanto, tanto nei miei momenti di
Amen.
scoraggiamento. Ti voglio bene.
Gesù dice lì, asciugherò ogni lacrima, non ci sarà più dolore.
Sì, e farò tutte le
Ragazzi,
cose nuove.
ragazzi, qui non è difficile, non siamo all'inferno, ma non è difficile vederlo intorno. Però sappiate che questo è tutto l'inferno che avremo, che vediamo intorno, potrà peggiorare, ma i malvagi, i figli del diavolo, la zizzania, questo è tutto il paradiso che hanno. Li aspetta veramente l'inferno. Così non li odiate, commiserateli, fanno pena. non hanno, non sanno dove vanno, non hanno scopo. Quattro soldi, un po' di potere per affliggere i loro schiavetti. E questo è il loro paradiso? Poveri disgraziati. Non conoscono Gesù. Non conoscono il Vangelo, la salvezza. Commiseratele. Abbiate pietà, perché fanno pena veramente. Questi che opprimono, questi che vanno a dormire la sera pensando al potere e ai soldi. Poveracci. Angela, a te. Ti benedica Francesca, un abbraccio, un bacio.
E continuiamo su questo soggetto, perché il messaggio principale di oggi è proprio sul gioco, sulle preoccupazioni, sui dolori che viviamo oggi. Però questo gioco, se lo portiamo con fede e se lo portiamo in Cristo, allora diventa dolce, perché è Lui, Gesù, che si carica la nostra croce e la porta per noi. Quindi il messaggio di oggi è intitolato "Il mio giogo è dolce", e per tutti quelli che stanno vivendo in paura e ansia per il rischio di perdere il lavoro, per quello che succederà domani, per l'insicurezza di come provvedere il cibo per i bambini, e tante paure e tante preoccupazioni ci affliggono oggi. Però se rimaniamo fedeli a Cristo, Lui dice "Il mio giogo è dolce". Fratello Giuseppe, parlaci di questo.
Gloria al Signore. Questo messaggio importante di oggi, appunto, si chiama "Il mio giogo è dolce". E stavo pensando ai fratelli che soffrono, come Francesca, che dice "Me ne vorrei tanto andare a casa". Ma sai, Francesca, ci sono passato anch'io, sai? E ho dovuto fermarmi, perché poi se diventa uno spirito. Diventa uno spirito, voglio andare a casa, basta, sono stanco, fermate il mondo, voglio scendere. E ho dovuto smettere, ho dovuto svegliarmi e dire no. E no. Se davanti a Getsemani dice "ma io vorrei andare a casa", no, non possiamo dire questo. Deve andare fino alla fine, andare a Getsemani, riempirsi di potenza, riempirsi dell'amore del Padre, e poi uscire da Getsemani come Gesù, immobilizzato, legato, prigioniero. E poi avviarsi verso il Calvario. E poi raccogliere la croce, che poi diventa più leggera man mano che lodi il Signore.
Amen. E credo che questo messaggio si applicherà a tanti nostri fratelli. C'è Mattia che ha scritto pochi minuti fa per Francesca: "Anche io sono nella tua stessa situazione. Vado avanti in pace facendo i tamponi. Che Dio ti benedica". Poi c'è anche un altro fratello, che Vincenzo, che dice: "Sto seguendo la diretta. Grazie della testimonianza, sorella. Io sono a pezzi per il pizzicotto che ho fatto. Ho la gamba sinistra che mi dà problemi. La febbre è passata, ma ho dolori muscolari in tutto il corpo. Dio vi benedica a tutti voi, fratelli Giuseppe, Dora, Angela, John, Deborah, tutti i fratelli e sorelle che resistono". Grazie, Vincenzo.
Bene, in nome di Gesù Cristo, Mattia.
No, Mattia era prima, adesso è Vincenzo che ha fatto il pizzicotto.
Vincenzo del pizzicotto.
Sì.
Io ti benedico, Vincenzo, nel nome di Gesù Cristo, insieme a tutti i fratelli. Crediamo che ogni veleno che ti hanno messo dentro sparisca.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Sparisce adesso, Satana. Tu
Gesù
e i tuoi veleni.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo. Li rimando da dove vengono. Sii guarito. Il dolore ti passi in questo momento. Guarigione di Gesù in questo momento. Il tuo corpo ristabilito.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
In questo momento che tanti fratelli stanno soffrendo sotto l'oppressione dei diavoletti, della zizzania, è come se il popolo di Dio fosse di nuovo prigioniero in Babilonia. Però vediamo, leggete nel libro di Daniele come i figli di Dio, sì, quelli 100% la sposa di Cristo, Daniele e i suoi tre amici, come si comportavano a Babilonia. Così dobbiamo comportarci noi. Non è perché Nebuchadnezzar o Nebuchadraghi o Nebuchadnezzar schioccano le dita e noi subito ci inchiniamo, adoriamo la statua. No. No, c'è un limite. Parla a nome mio, attenzione, che c'è un limite. Fino a qui, diavolo, non oltre. Fino a qui, sì, oltre di lì, no. Allora, il messaggio di oggi che Gesù mi ha dato, l'ho sentito dal Signore, si chiama "Il mio giogo è dolce". In mezzo a tutte queste in mezzo alla bufera, in mezzo agli attacchi satanici. Notate però che la persecuzione, notate che non è mai troppo dura. Mai troppo dura. Notate questo.
Grazie Gesù.
Notate, per cortesia. Perché Gesù dice, io Signore sono sempre con voi. Non vi lascio. Voi siete quelli per i quali io ho dato la mia vita, il mio sangue, le mie sofferenze, i miei dolori, sulla croce. Appeso 6 ore su una croce. Torturato per 6 ore. Non è stato troppo duro, dice Gesù, perché il Padre era sempre con me, non mi ha mai lasciato. E io, che sono nel Padre, sono sempre con voi. Io sono con voi fino alla fine. Nel nome di Gesù Cristo. Per cercare me, per trovare me, dice il Signore, non dovete andare a cercare una statua di qua o di là. Io sono nel vostro cuore, non abito in una statua. Non sono un idolo. Odio gli idoli. Idoli di diavoli e idoli di santi. Io li odio, con un odio perfetto. Nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Angelo, mi trovo la scrittura nei... Cos'è? Salmo, cos'è, 139, mi pare, dove dice io li odio con un odio perfetto, che non mi vengono a scrivere email dicendo, ah, ma Dio è amore. Sì, Dio è amore, ma col diavolo no, però, con la zizzania no.
21 e 22, Salmo 139.
Cosa dice?
Signore, non odio forse quelli che ti odiano e non detesto quelli che insorgono contro di te. Io li odio di un odio perfetto, li considero miei nemici.
Alleluia, Salmo, Ecclesiaste 13, c'è un tempo per amare e un tempo per odiare. Attenzione a non confondersi. Avanti nel nome di Gesù Cristo, perché non siamo pappamolle delle religioni, siamo soldati.
Amen.
E questo messaggio per i fratelli che stanno soffrendo, un messaggio che secondo me viene da Gesù. Ascoltate bene, il mio giogo è dolce. Matteo 11, 28, 30 dice Gesù, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me perché io sono mansueto e umile di cuore e voi troverete riposo alle anime vostre perché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Grazie Gesù.
Grazie,
e se il vostro gioco, il nostro gioco non è dolce, il nostro carico non è leggero, è perché è del diavolo. L'abbiamo permesso di farci caricare dal padrone sbagliato, Satana. Scaricateli alla croce, sbarazzatevene, alzate gli occhi, santi di Dio, e guardiamo al Signore. Amen. A volte i figli di Dio trovano difficile di servire il Padre Celeste. Per il motivo che il mestiere di essere un figlio di Dio, discepolo, è troppo duro, a volte sembra troppo duro. Ma Gesù chiamò dei credenti a seguirlo, ma non accettarono, perché si resero conto che la via con Gesù era troppo dura, secondo loro. Era apparsa a loro troppo costosa, lo vediamo in Luca 9, 57 a 62. Luca 9, 57 a 62, poi vi studiate. C'era un giovane ricco che preferì vedere cancellato il suo nome dal libro della sposa di Cristo perché aveva un altro amore, era innamorato di qualcos'altro, le sue ricchezze. Lo vediamo in Matteo 19, lo leggiamo Angelina?
Sì.
Tutti i fratelli lo conoscete ovviamente, ma studiamolo.
Sì,
sa
sì,
che
sì,
oggi
sì.
Gesù ci mostra qualcosa.
Amen.
Di nuovo. Allora, cosa dice Angela?
Matteo 19, 16 a 30.
Ecco, aiutami a leggerlo, che è lungo.
Un tale si avvicinò a Gesù e gli disse, Maestro, che devo fare di buono per avere la vita eterna? E Gesù gli rispose.
Gesù rispose, perché mi interroghi intorno a ciò che è buono? Uno solo è il buono. Ma se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti.
Quali? Gli chiese. E Gesù rispose.
Questi. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora tuo padre e tua madre e ama il tuo prossimo come te stesso. Parentesi. Onorare il padre e la madre non è onorarli dopo il telefonino, dopo la marijuana, dopo la scuola, dopo il diploma, dopo i soldini. Questi figli fanno disonore a Dio e non si possono chiamare figli. D'accordo? Verso 20.
E il giovane a lui, tutte queste cose le ho osservate. Che mi manca ancora? E Gesù gli disse:
se vuoi essere perfetto, vai, vendi ciò che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli. E poi vieni e seguimi.
Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò rattristato, perché aveva molti beni. E Gesù disse ai suoi discepoli:
io vi dico in verità che difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ripeto, è più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio.
I suoi discepoli, udito questo, furono sbigottiti e dicevano: chi dunque può essere salvato? Gesù fissò lo sguardo su di loro e disse:
agli uomini questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile.
Allora Pietro, replicando, gli disse: ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Che ne avremo dunque? E Gesù disse loro:
io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sarete seduti su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Parentesi. Qui vediamo la Chiesa sposa di Cristo sul trono con Gesù e la Chiesa che si vergogna, la Chiesa pigra, la Chiesa che adora i soldi, che adora il mondo, che saranno giudicati da quelli seduti sui troni, che saranno i santi di Dio, quelli fedeli, la Filadelfia, Apocalisse 20, verso 4, e poi anche Apocalisse capitolo 3. Andiamo al 29. Gesù continua: e chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi, a causa del mio nome, ne riceverà 100 volte tanto, ed erediterà la vita eterna. Ma molti primi saranno ultimi, e molti ultimi primi. Io da quando ho abbandonato tutto, tanti anni fa, più di 100 fratelli mi hanno invitato, dice: mia casa è la tua casa, più di 100.
Gloria a Dio, amen.
Adesso dire che ho 100 fratelli e sorelle è dire poco, migliaia.
Grazie Gesù.
Però una volta nella mia vita ho dovuto dire rinunciare a tutti i soldi, a tutti gli averi, rinunciare a tutto, e il mondo, gli amici che avevo per la pelle, e da quel giorno lì in poi il Signore dice: adesso ci penso io. E da allora, 48 anni fa, è successo che da allora non mi è mai mancato un amico. Capitato che ne ho avuti pochi, molti falsi, ma c'è sempre stato. Perché? Perché li evangelizzavo, come una ragazza che si chiamava Angela,
sì,
che si chiama ancora.
Sì, ma questo è perché...
Perché mi sopporti? Perché ti ho evangelizzata, hai visto il mio cuore,
sì.
Gesù nel mio cuore, questo qua possiamo fidarsi.
Sì.
Da quando ci conosciamo, ho mai sbagliato una volta con te?
No.
Ho mai...
No. I sbagli che li facciamo tutti, però niente di strano.
Ho mosso mai un dito nella carne?
No.
Sicura?
No, non ti ho mai visto.
Perché
sei
su internet, stanno dicendo quello.
No. Non è mai successo.
Allora dillo per cortesia.
Sì, lo dico senza paura, perché da tanti anni che ti conosco è quello proprio che mi ha fatto avere fiducia in te, perché io non avevo fiducia negli uomini, perché da giovane, da studentessa, ho avuto tanti fidanzati e tutti volevano una cosa. No, c'era anche amore più profondo, però non mi fidavo di nessuno, neanche di me stessa, neanche delle ragazze amiche che avevo, non mi fidavo di nessuno. Quando ho incontrato voi non mi fidavo neanche di voi, neanche di te, neanche di Deborah, di
abbiamo,
nessuno.
Abbiamo notato che guardai, chissà cosa c'è dietro.
Anche quando Deborah diceva ti amo con l'amore di Cristo, non riuscivo a capire come mi possono amare quando neanche mi conoscono chi veramente sono io. Io sapevo chi sono. Però col tempo ho capito, ho iniziato ad accettare l'amore di Gesù, che è veramente Gesù. Non è perché io sono buona, perfetta, giusta, ma è l'amore di Gesù per una peccatrice. e ho accettato quell'amore. E sono passati tanti anni e proprio l'altro giorno dicevo a qualcuno che mi fido di Giuseppe perché in tutti questi 20 anni che ti conosco non mi ha mai guardato in un modo sbagliato nella carne, come un uomo guarda una donna, non hai mai fatto un gesto per farmi capire che tu vuoi qualcosa. No, sei sempre stato un padre per me, sempre. E quello mi fa avere fiducia in te. I sbagli che tu fai li faccio anche io, cioè sbagli normali di un uomo mortale, però non verso di me come donna, non ha mai sbagliato. Quello lo dico davanti a Dio.
Gloria a Dio, ti ringrazio per la tua testimonianza, perché su internet ci sono dei diavoletti che di tutti i colori ne stanno dicendo.
Ma dicono cosa vogliono.
Ma se neanche mi conoscono, che ne sanno loro?
No, non quindi capiscono.
È buono che voi testimoniate un po', perché certo, io qui rappresento certo, la Chiesa, certo, la Chiesa dello Spirito, quindi ho bisogno di testimonianze, perché sì, la mia faccia brutta non la faccio vedere. E questo perché non per le pecorelle, e tu lo sai bene, ma per i caproni, nel nome di Gesù Cristo.
Thank you, Jesus. Ringrazio Dio.
Richard Wurmbrand, chi era? Un famoso pastore ebreo cristiano, famoso. Era stato ateo, era stato libertino. Cioè la svolta avvenne quando finalmente capì che Gesù è morto sulla croce per i suoi peccati. Questo lo ha sconvolto. Lui era sposato, aveva bambini, e si è convertito e poi è convertito anche la moglie. Lì c'è la foto, te l'ho data lì, vedi?
Mm-hmm, sì.
Torturato per Cristo.
Sì, sì.
E con la
lui
moglie.
Era un ateo convinto, cioè non voleva fare niente con Dio, completamente contro Dio. Però qualcuno l'ha evangelizzato, un altro ebreo, un anziano ebreo dalle montagne l'ho evangelizzato, e Wurmbrand ha iniziato a aprire il cuore, ha capito che Gesù veramente è morto per lui. Però lui, quando ha capito che Gesù esiste e Dio è vero, ha detto così. Lo leggo in inglese?
Sì, leggilo.
I said to Jesus, you will never have me for a disciple. I want money, travel, pleasures. I have suffered enough in my life. Yours is the way of the cross. And even if it's the way of truth as well, I will not follow it. But his answer came into my head like a plea. Come my way. Do not fear the cross. You will find that is the greatest of joys. And I read on the New Testament, and again tears filled my eyes. I could not help comparing Christ's life with mine. His outlook was so pure, mine so tainted. His nature was so selfless, mine so greedy. His heart was full of love, and mine filled with rancor. My old certainties began to crumble in the face of this wisdom and truthfulness.
Traduzione, testimonianza di Richard Wurmbrand. Dissi a Gesù, ho sofferto abbastanza nella mia vita, non mi avrai mai come discepolo. Voglio soldi, viaggiare, trovare piaceri. La tua via, Gesù, è quella della croce, ed anche se è la via della verità, io non la seguirò. Ho sentito la risposta di Gesù come una supplica. Vieni a vivere la vita a modo mio. Non temere la croce. Scoprirai che è la più grande delle gioie. Ho letto il Nuovo Testamento e le lacrime mi hanno riempito gli occhi. Non ho potuto fare a meno di confrontare la vita di Cristo con la mia. La sua visione era così pura, la mia così contaminata, la sua natura così disinteressata, la mia così avida, il suo cuore così pieno di amore, il mio pieno di rancore. Le mie vecchie certezze cominciarono a sgretolarsi di fronte alla sua saggezza e verità. Alleluia. E Wurmbrand adesso è con Gesù, ha passato qua 14 anni, alcuni anni sotto tortura, isolamento, 3 anni isolato, e volevano farlo impazzire per isolamento, ma lui è sopravvissuto a questi attacchi mentali, e lui componeva sermoni, predicava la cella, predicava i muri, e compose 150 circa sermoni e li ripassava per mantenere la mente sana, non impazzire. Il fatto è che, dico io, se non impariamo a trovare la gioia di Cristo nel servirlo, non lo serviremo molto a lungo. Dobbiamo trovare la gioia di Cristo, non la religione di Cristo che fa morire i mezzi morti, ma la gioia di Cristo che fa rivivere i morti. 445 avanti Cristo, correvo questo anno in Israele. Una parte del popolo ebreo era tornato a Gerusalemme dopo 70 anni di esilio in Babilonia, profetizzati dal profeta Geremia. Il sacerdote Ezra legge la Torah, legge di Mosè, e la spiegava, particolarmente Deuteronomio 28, i motivi per cui Dio li aveva puniti per quei 70 anni.
Leggo.
Sì, vai Neemia 8, 5, per favore.
Neemia 8, verso 5. Ezra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava nel posto più elevato, e appena aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi.
Neemia 8, 6. Ezra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose Amen, Amen, alzando le mani. Si inchinarono, si prostrarono, con la faccia a terra, davanti al Signore.
Spiegavano la legge al popolo e tutti stavano in piedi al loro posto. Essi leggevano nel libro della legge di Dio in modo comprensibile. Ne davano il senso per far capire al popolo quello che leggevano.
Riferimenti, per favore?
Neemia, capitolo 8, versi 7 e 8.
Grazie. Ezra e Neemia spiegavano la parola al popolo tanto chiaramente, Dio ci aiuti noi, che tutto il popolo piangeva per il senso di colpa. Nell'ascoltare nella legge che il motivo per cui Dio li aveva puniti era stato motivo delle loro colpe e disubbidienze. Leggiamo.
Neemia 8, verso 9. Neemia, che era il governatore, Ezra, sacerdote e scriba, e i leviti che insegnavano, dissero a tutto il popolo.
Questo giorno è consacrato al Signore, vostro Dio. Non siate tristi, non piangete. Tutto il popolo infatti piangeva, ascoltando le parole della legge.
Verso 10. Poi Neemia disse loro.
Andate, mangiate cibi grassi, bevete bevande dolci, mandate delle porzioni a quelli che non hanno preparato nulla per loro, perché questo giorno è consacrato al nostro Signore. Non siate tristi, perché la gioia del Signore è la vostra forza. È triste come certe religioni cristiane continuano perpetuamente a fare sentire i fedeli sotto condanna per i loro peccati. Ma una volta confessati, i peccati vengono perdonati, non c'è bisogno di farli sentire sotto condanna. Leggiamolo, 1 Giovanni 1,7 e 1 Giovanni 2, dall'1 al 2. Per questo che tanti atei, come era stato appunto Wurmbrand, del quale abbiamo letto, si scoraggiano di dover seguire una religione deprimente, triste, infelice. E questo blocca le conversioni. Ma Gesù ha detto, cosa dice? Me lo dai, Giovanni 15, 11, nei tuoi appunti.
Giovanni 15, 11. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Luca 6, 23. Rallegratevi in quel giorno e saltate di gioia.
Saltate.
Perché ecco, il vostro premio è grande nei cieli, perché i padri loro facevano lo stesso ai profeti.
Luca 10, 20. Tuttavia, non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Quindi non ci rallegriamo perché abbiamo una macchina nuova, perché è una casa nuova, un terreno nuovo. Rallegriamoci che stiamo andando da Gesù. Amen. E neanche allo stesso modo, neanche intristiamoci per quello che i diavoletti vogliono fare, infilzarci, eccetera, mettere porcheria nel sangue, eccetera. Evitate. Evitate nel nome di Gesù Cristo. E se spingete, spingete per non ricevere questa porcheria, il Signore vi aiuterà. Sì. E allora saltate di gioia se siete così perseguitati, perché il Signore dice, io Gesù sono con voi. Sarà dura, Ci sarà da combattere, dice il Signore, ma sono con voi. Avrete difficoltà. Il diavolo cercherà di scoraggiarvi, ma io sono con voi. Il diavolo dice vinco io. No, e io, Gesù Cristo, dico lui perde, io vinco. Anzi, io dico ho già vinto. Ascoltiamo Gesù. Fratelli, il Vangelo è gioia. Il Vangelo è rallegrarsi. Si chiama la buona notizia. Non si chiama la notizia religiosa, ma la buona notizia di libertà, di salvezza. Il gioco di Gesù è dolce perché sappiamo che nostro Padre ci ama e non ci abbandona mai. Leggiamolo.
Filippesi 2, 18. E nello stesso modo gioitene anche voi e rallegratevene con me. Romani 12, 12. Siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Filippesi 4, 4. Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi.
Gloria a Dio. Amen. Almeno questo, fratelli, Filippesi 4:4, la dovreste memorizzare tutti quanti.
Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi.
Capito? Guarda, basterebbe questa scrittura qui è meglio di tutte le psicologie, le psichiatrie, gli psicologi di tutto il mondo messi insieme.
Vero, 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 vero.
Che dicono, siedi di solletto e dimmi. E quella comincia a parlare, vorrei ammazzare mia suocera, sai, vorrei violentare la mia vicina, sai, io sento di odiare tutti. Continua a parlare, quello prende appunti. E c'è il coraggio di dire, adesso qui sto mettendo un po' sul buffo, no? Però sai, mi sento triste, io sono sempre triste, io qua, io là, colpa di mio padre e mia madre che mi hanno psicologicamente squilibrato, colpa loro, amico mio, colpa di tutti gli altri, mai mia. Mm-hmm. E se psicologi, certi psicologi, la maggioranza, non hanno capito niente. Mm-hmm. Non ce ne sono due che sono d'accordo. Nel mondo ci sono milioni di psicologi, milioni di libri sulla psicologia, non ce ne sono due che sono d'accordo. Perché sono tutti fuori binaria, tranne quando parlano di cose basate sul Signore. E basterebbe questa scrittura. Rallegratevi nel Signore, ripeto, rallegratevi. Ma se io non ho voglia, rallegrati di più. Ma se non mi... di più. Ma se il tempo piove, rallegrati. E se c'è il sole, rallegrati. È una cosa che è una decisione che prendiamo. Io ho deciso di amare mia moglie. Non è che la mia carne sempre lo vuole. La mia carne vorrebbe correre dietro le altre donne. Però dico, vattene Satana, questa è mia moglie, non quella là. E allora io mi programmo di amare questa donna. Non mi interessa se c'è 90, capita sì del caso che è molto bella. Ma se fosse pure 99 anni, non importanza, io ho dato il mio cuore qua. Quindi amare il Signore con tutto il tuo cuore, tutta la tua mente, tutta la tua forza, Matteo 22, 37, non è se hai voglia, se è facile, se il diavolo ti dà fastidio, è un comandamento. Se la nostra religione è quella giusta, se è quella di Gesù, allora saremo di regola, normalmente saremo felici, saremo allegri, gioiosi, staremo lodando Dio nel cuore, se siamo nella religione giusta. Come si chiama la religione giusta? Che denominazione è? È quella di Gesù. Quale dottrina? Quella della Bibbia. Più specifico, il Vangelo. Più specifico, metterlo in pratica. Quando? Subito. Con chi? Con tutti. Tutti quelli che non sono zizzani, che la zizzania non accetta, quindi che si arrangiano. Ma le pecorelle, ragazzi. Binocoli sulle pecorelle. Non andate dai samaritani. I samaritani oggi sono le capre, i caproni, la zizzania. Cercate le pecorelle. E allora se seguiremo questo tipo di religione che si chiama Gesù, saremo felici, allegri e staremo sempre a lodare il Signore, perché la lode, quando lodi, la lode produce gioia nel Signore. E questo produce la fede nel Signore. E la fede produce la determinazione nel Signore e di andare avanti per il Signore. E se andiamo avanti, questo produrrà la vittoria. E la nostra croce allora diventerà sempre più leggera. E allora ringrazieremo Dio per la croce. Grazie Gesù per il Calvario. Mi libera dal mio egoismo. Grazie per i chiodi che inchiodano il mio egoismo. Le mie cattiverie inchiodate lì. Gesù era carico di peccati, i nostri. I nostri peccati che erano inchiodati lì. Cerchiamo di non riprenderceli. E allora, se faremo questo, ringrazieremo Dio per la croce. E non la scambieremmo per tutti i soldi del mondo, per tutti i soldi di tutte le multinazionali. Amen. I multidiavoli. Tenete i vostri soldi. Che me ne faccio di una di 30 monete di euro, 30 monete di dollari? Che me ne faccio? Dateli a bruxelliani che li adorano. Il mio Dio ha creato le montagne piene di oro. E allora che nessuno si lamenti, nessuno nella nostra Chiesa, che non ci sia un fratello, un membro della nostra Chiesa che si lamenti. Lodare Dio anche per il Calvario. Gesù portava la croce e c'era dietro le donne che piangevano, Dio le benedica, piangevano. Gesù si volta, appoggia la croce. I romani presero fiato, cos'è che sta facendo? Guarda dietro le sue spalle. Le donne piangevano e Gesù gli dice, figlie di Israele, non piangete per me, piangete per voi. Gesù dice, non piangete per me, io ho Dio nel mio cuore, io ho lo Spirito di Dio, faccio parte di Dio. Ai chiodi non gli facevano male, certo che gli facevano male, ma i suoi occhi erano così fissi sul Padre. Un padre che è al 100% amore, più amore e più amore. Però per il diavolo è bastone, ovviamente. E così dobbiamo essere. Guardando Gesù, l'autore, il compitore della nostra fede. Ogni volta che guardi a Gesù, la tua fede aumenta, il tuo amore aumenta. Tutto ha senso. Perché devo essere disposto a morire per questa moglie? Perché è volontà di Dio. Perché devo amare i miei figli? Perché Dio lo... Perché devo insegnare ai miei figli la parola, il Vangelo, la Bibbia? Perché Dio ti ha comandato di farlo. E allora nessuno si lamenti di niente. Non lamentiamoci del diavolo perché? Perché è già giudicato e andrà al suo inferno. Non lamentiamoci delle nostre sofferenze perché hanno un grande premio celeste. Non lamentiamoci della tribolazione e dell'anticristo che vengono, perché allora potremo crescere nella fede quando questi sciagurati si presenteranno. Non ci lamentiamo delle presenti difficoltà, e voi sapete cosa sto parlando, va bene? Perché? Perché queste difficoltà ci aiutano, cooperano tutto per il bene, per aiutarci, esercitarci ad affilare le armi e i doni della nostra fede. Gloria a Dio. Alleluia, grazie Signore Gesù. Io mi ricordo quando prendevo questi appunti, sentivo la presenza del Signore. Sono ancora, lo sento ancora. Guarda, persino nella malattia, persino nella morte, non ci lamentiamo, lodiamo il Signore. E viviamo nella fede se necessario, come dice Francesca, quella benedettissima sorella, peccato che è un po' lontano per andare a abbracciarla. Dice, vivere o morire per me è uguale, Signore, sono qua. Gloria a Dio. Signore, mandaci 100 sorelle così. Per cortesia, vinciamo il mondo. Alleluia. Mai lamentarsi neanche in una malattia, neanche in una morte, perché sono le prove supreme della nostra fede. Della nostra fede non finta. C'è anche la fede finta. Si chiama religione.
Sì.
Dio ci aiuti.
Amen.
Angelina, c'hai la prossima scrittura, me la dai tu?
Giobbe 1, 20 a 22.
Giobbe 1.
Allora Giobbe si alzò, si stracciò il mantello, si rase il capo, si prostrò a terra e adorò dicendo...
Giobbe stava soffrendo, malattie di tutti i colori. Va bene? 21.
E adorò dicendo...
Che come reagì Giobbe alle sue disgrazie che il diavolo gli mandava?
Nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo tornerò in grembo alla terra. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Sia benedetto il nome del Signore. In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nessuna colpa.
Perché ogni volta che il diavolo fa una cosa, ti dice... Pss, 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 è Dio che ti ha mandato questa disgrazia, è il diavolo. Quando muore uno, qui vicino è morta una nostra amica, 80 anni è morta, settimana scorsa. No, quanti giorni è?
Sì, 80 anni.
Quanti giorni è che è morta?
È una settimana.
Una settimana.
6 giorni.
E il figlio, un pecorello che stiamo evangelizzando, piangeva. Siamo andati a trovarla, Dio me ne dica, Dore è andato con Adriano, cucinato, comprato del cibo, hanno portato, perché sai. E lui piangeva. Cosa c'ha, 40 anni?
Sì, no, 50. Lui ne ha 50.
Dolcissimo, un fabbro. Un fabbro che ci ha fatto delle cose, ogni volta lo evangelizzavamo, adesso è sempre attaccato al telefono che si chiama, Dio lo benedica, dolcissimo. E diciamo, c'è stato un incidente, stavamo tagliando gli alberi, è cascato un ramo addosso, è morta, 80 anni. E gli ha detto, guarda, questo è il diavolo. Il diavolo, non è Gesù. Sì, certo che a 80 anni si può andare in giro, sì, ma non con un ramo che ti casca in testa. Qual è il diavolo? Quindi attenzione, il diavolo fa queste cose e poi dice, vedi cosa Dio ha fatto? Dio non l'ha fatto. Salmo 68, 2 e 3.
Salmo 68, 2 e 3. Tu li dissolverai come si dissolve il fumo, come la cera si scioglie davanti al fuoco, così periranno gli empi davanti a Dio.
E gli empi saranno come cera davanti al fuoco, ragazzi. Adesso fanno i bulli, sai, Ferrari, due prostitute sedute dentro che ti aspettano. Si dissolveranno come la cera. Avanti.
Verso 3. Ma i giusti si rallegreranno, trionferanno in presenza di Dio ed esulteranno di gioia.
Alleluia.
Amen.
Il messaggio di oggi che sto dando, che Gesù mi ha dato, è di gioia.
Sì.
Gioiamo! Gioite! Angelina, Matteo 5, 10 a 12. Rallegriamoci nelle persecuzioni, rallegriamoci, ci perseguitano nelle piazze, ci perseguitano di qua, di là, rallegriamoci, stiamo andando in cielo.
Tutta la sofferenza
che questa zizzania ci dà sarà la prova che loro devono andare all'inferno, se non si pentono, e noi noi apparteniamo al regno di Dio.
Amen.
Non ci meritiamo,
Amen,
perché non ce lo meritiamo, però in Cristo sì, avanti.
Matteo 5, 10.
Cosa dice?
Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli.
Gloria.
Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate,
alleluia,
perché il vostro premio è grande nei cieli.
Gloria.
Poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi.
Grazie Gesù. Occhio sul premio, occhio sulla corona. Occhi su Gesù, è Lui la nostra corona.
Grazie,
non è la macchina nuova, la casetta più grande, il terreno con gli anatroccoli. È Gesù il nostro premio.
Grazie, Gesù.
È Cristo. È il premio della sposa, se è una sposa vera, non una baldracca, è il suo premio è lo sposo.
Sì.
Non è la dote nuziale. Va bene?
Amen.
Gloria a Dio. Guarda, non è troppo difficile mutare i nostri lamenti e le nostre mormorazioni. Basta una preghiera vera, di cuore, di tutta anima. Non è che bisogna andare a scuola di teologia 3 anni finché diventi mezzo cadavere. Basta che ti metti in ginocchio, vai nella tua camera, chiudi quella porta a fianco del letto e svuota il tuo cuore a Cristo, al Signore Dio, nel nome di Gesù. Alleluia. Le mormorazioni cosa sono? Definiamo le mormorazioni. In un certo senso sono come delle bestemmie. Quando mormori stai bestemmiando. Perché Dio non fa questo? Perché Dio non... È come dire, se io fossi Dio farei le cose in modo diverso, migliore, eviterei le mie sofferenze se io fossi Dio. E grazie a Dio che non lo sei. Perché tutto quello che attraversi, Dio lo permette, ha persino contato i capelli sulla tua cocuzza e ogni difficoltà che attraversi vuol dire che ne hai bisogno, tutto coopera a fin di bene. Romani 8, 28, tutto coopera a fin di bene per quelli che amano il Signore, compreso i diavoli, compreso i demoni, compreso difficoltà, compreso la zizzania, compreso Bruxelles, compreso il nuovo ordine mondiale, anticristo, falso profeta, tribolazione, tutto coopera. La tribolazione sarà un grande spartiacque, dividerà Laodicea da Filadelfia. Tanto vale che ci alziamo le maniche e ci prepariamo. È già cominciato. Ci siamo. Quando l'andazzo si fa duro, i duri cominciano ad andare. I duri entrano in campo. Alleluia. Non impareremo tutte le cose che stiamo imparando se le cose non andassero storte. Ho letto una volta da una parte che i migliori violini nel mondo, come Stradivario, cosa così, che io non è che sono pratico, ho letto. Dice che i migliori violini del mondo si costruiscono con un albero che cresce in cima alle Himalaya. Sulla cima dell'Himalaya, dove il vento soffia fortissimo, cresce una pianta, che naturalmente non mi ricordo come si chiama, e dice che questa pianta, il vento è così forte che cresce, diciamo, buttata giù, cresce orizzontale, cresce, perché il vento è troppo forte, però resiste. E siccome resiste a quelle intemperie, quel legno è un legno eccezionale. Con quel legno costruiscono i migliori violini al mondo. Ragazzi, vogliamo essere i migliori violini in cielo, perlomeno accettabili per suonare alla presenza di Gesù Cristo,
sì.
Alla presenza del Signore.
Sì.
E allora dobbiamo resistere alle intemperie, qualunque queste siano. È troppo difficile. No, perché abbiamo Gesù. Ma se ci torturano, il Signore sarà lì anche allora. Torturarono Richard Wurmbrand con ferri ardenti sulla schiena. Ho visto le foto ieri su internet. È andato a testimoniare, era andato ai suoi tempi al Senato americano, tutti contenti loro di ascoltare propaganda contro i comunisti. Allora, adesso sono diventati mezzo comunisti. Era lì, si è tolto la camicia, ha fatto la schiena, tutti i segni dei ferri ardenti che gli ha torturato la schiena. Beh, lui ha detto così che Gesù veniva e lo aiutava. Gesù veniva e lo aiutava. Vi è mai capitato? A me sì. Un dentista, un'operazione. Mi sono messo a lodare il Signore. Vivo, muoio, lodo il Signore. E le cose miglioravano. Ma non perché ripetere la poesia al rosario della nonna. Perché pregavo con tutto il cuore. Chi ha provato queste cose le sa. E chi non le sa è inutile che gliele spiego. Le deve passare. Come è scritto in Ebrei 5:8. Cosa dice Angela?
Benché fosse figlio, imparò l'obbedienza dalle cose che soffrì.
Gesù soffrì, e perché lui è Dio, perché deve soffrire. Gesù ha sofferto. Perché? Perché lui è il nostro esempio. Non c'è modo da uscire da questa gabbia di matti, da questa prigione satanica. Sì. Ci vuole la sofferenza, non viene da Dio, viene dal diavolo. Filippesi 2.
Filippesi 2, 7 a 9. Ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato, e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome.
Gloria al Signore. Gesù spogliò se stesso, incredibile. Spogliò se stesso prendendo forma di servo, un po' come quelle, simbolicamente, piccolo esempio, così buttato lì, le hostess, le ragazze dell'Italia che si sono spogliate davanti al Campidoglio, perché sono state tutte licenziate queste qui, perché hanno venduto l'Italia agli amici di Draghi, e queste sono state licenziate, così in tronco, perché magari non può... è un pochettino più anziana delle altre, quello così, e le hanno licenziate tutte, non potevano farlo, anche loro c'erano i loro diritti. Sono andate al campionato e si sono spogliate, quasi interamente, e l'ho messo sulla radio, guardate il video, un minuto e mezzo, lo potete guardare dopo, e sentono nel cuore che Gesù vuol dare un messaggio su quello. E Gesù si spogliò sul serio, cioè si spogliò, e quando si fece spogliare dai suoi abiti, perché... lo crocifiggessero, e prese la forma di servo, divenendo simile agli uomini, è diventato come noi. Siccome noi non potevamo diventare come Dio, allora Dio è diventato come noi. Trovato esteriormente come uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte della croce. E per questo Dio l'ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome. Dio benedirà ciascuno di noi che come Gesù ci spoglieremo di cosa? Gesù si è spogliato della sua perfezione, della sua diventato uomo. E noi cosa, non ci dobbiamo spogliarci della nostra mondanità, della mancanza di fede e come Gesù umiliarci facendoci ubbidienti fino alla morte. Siamo stati comprati a un prezzo, è inutile che qui voglio morire o no, non hai scelta. Appartieni a Gesù, Gesù Cristo, Dio, il Dio di amore. E se non appartiene a Lui, appartiene al diavolo. Non abbiamo scelta, non c'è un'alternativa. Non è che dico, ok, allora voglio il paradiso o inferno. No, c'è solo Gesù, è il Salvatore. E allora spogliamoci della mancanza di fede. E come Gesù umiliamoci. Facciamoci ubbidienti fino alla morte. E allora Dio ci benedirà. Dio ci innalzerà fuori da qualsiasi problema e nelle sue benedizioni. Gloria e gloria a Dio. Alleluia, Signore Gesù, aiutaci a non camminare nello scoraggiamento, nella tristezza, nella depressione del mondo, perché questo vuol dire tornare al giogo. Questo è l'antivangelo, il contrario di ciò che Gesù Cristo della sua libertà sulla sua libertà e potenza e gioia che è venuto a darci. Galati 5:1, ce l'hai?
Sì, Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù.
Fratelli,
Galati 5:1.
Fratelli, non vi fate schiavizzare di nuovo come eravamo prima. Siamo liberi, siamo figli di Dio, siamo salvati, siamo santi. Non c'è solo la Santa Madonna, il Santo Pietro, San Giovanni. Siamo tutti santi in Cristo Gesù. Me lo leggi per cortesia per gli amici cattolici. 1 Pietro 2,9. Per cortesia. Mi mandano in email, ma tu che razza di cattolico sei? Mi dicono, ma tu come? Tu non credi ai santi? Ma io sono un santo, mi faccio non crederci. Siamo tutti santi, no? In Cristo Gesù.
1 Pietro 2,9.
Oh.
Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa.
Gloria a Dio, gloria, gloria al Signore. Ci mettono anni a santificare un santo, ma siamo impazziti. E deve fare il miracolo. Dove è scritto che deve fare il miracolo? E se non ce l'hanno di miracoli? 1 Corinzi 12 dice, sono tutti operatori di miracoli? No, sono tutti profeti? No, ascoltate, parlano tutti in lingue? No, ascoltate, fratelli pentecostali, parlano tutti in lingue? No, e allora smettete di dire alla gente che non parla in lingue che non c'è lo Spirito Santo, smettetela, non è vero che devi parlare in lingue per avere lo Spirito Santo, è abbastanza che predichi il Vangelo, che fai qualche miracolo, che guarisci una persona o che semplicemente c'è il dono della fede o il dono dell'insegnamento, capito? Fratelli pentecostali, smettete questa storia, queste baggianate che se non c'è lo Spirito Santo, se non c'è lo Spirito Santo se non preghi in lingue. Non è vero. Leggete 1 Corinzi 12, è possibile, non avete mai letto. Guarda, gli voglio bene, fratelli pentecostali, ma stanno proprio scocciando, questa storia che se non parli in lingue non c'è lo Spirito Santo. Allora, torniamo al punto qua, all'aratro. Il Signore cosa ci richiede? Non ci richiede troppo. Ci richiede solo tutto il cuore. È troppo? Eh no, caspita. Mia moglie pretende che io gli do tutto il cuore, lei e non ogni tanto qualcun'altra, e viceversa. Il Signore vuole tutto il cuore. Ci ha dato Gesù tutto il cuore, tutto il corpo, tutto il sangue, tutta la vita, tutta la carne, fino alla morte. È logico, in croce. E allora noi che ci diamo? Mezza a lui, mezza al diavolo.
No.
Metà a lui, metà ai soldi.
No, no,
metà
no.
A lui e metà a quest'altro. E no, caro. E Gesù dice, va bene, vai dal tuo idolo. Allora, davanti alla croce è il minimo che gli possiamo dare.
Amen,
tutto.
Amen, amen.
Michea 6,8.
Michea 6,8. O uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. Che altro richiede da te il Signore se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio?
Allora, Michea 6,8. E allora, capito, fratellini, sorelline, che ci stai chiedendo troppo, Signore?
No, 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 no.
Ma ci sta facendo un favore. perché nel giorno del giudizio, se ci presentiamo là con una faccia tosta e dire: Signore, io ti ho amato 10%, Signore, io ti ho dato il mio cuore un pochettino, Signore, io ti ho amato, però ho anche amato il mondo, e perderemo benedizioni, perché il giudizio del trono di Dio, il trono di Cristo per i cristiani, il trono bianco per i non cristiani, i cristiani, il trono di Cristo, secondo Corinzi 5:10, per i non cristiani, il trono bianco, Apocalisse 20:11. Cioè, noi non è che andiamo lì e Dio butta la monetina, vediamo un pochettino chi viene, vediamo un po', vediamo là, come dice il Corano, dice che Allah, lui decide lui chi si salva e chi no. E non è così la storia. La parola dice, Galati 6:7-8, tu raccogli quello che hai seminato. Grazie Signore, raccogliamo quello che seminiamo. Quindi se semini banane, raccogli banane. Se semini noci di cocco, raccogli noci di cocco. Se semini immondizia, che frutto raccogli?
Immondizia.
Raccogli immondizia. Se semini cattiveria, se semini mezzo cuore, ma speriamo che Dio mi perdona. Guarda, è scritto nella parola, non è che vuole sperare. Chi di speranza vive, disperato muore. Sì, va bene? Non vivere di speranza, si spera un pochino, ma poi si deve passare alla fede, a Gesù, alla sicurezza, alla parola. Nel nome di Gesù Cristo. E se faremo così, se incominceremo oggi dico, non qualche domani che può non venire mai, se cominciamo oggi, allora troveremo che Angela, Proverbi 4:18,
che il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più risplendendo finché si ha giorno pieno.
Proverbi 3:17-18, avanti tutta!
Le sue vie sono vie deliziose e tutti i suoi sentieri sono tranquilli. Essa è un albero di vita per quelli che la afferrano, e quelli che la possiedono sono beati.
Alleluia, riferimento.
Proverbi 3:17-18.
Gloria al Signore.
Amen.
Alleluia.
Gloria, amen.
Alleluia. Questo è il messaggio di oggi, ragazzi. Il mio giogo è facile.
Grazie, no,
Gesù dice, non guardate ai diavoli. Non guardate ai diavoli con i forconi, sai, i forconi con le siringhe attaccate. Non guardate quelle cose, guardate a me. A me, io sono il Salvatore. Quelli là, quelli sono i perditori. Quelli stanno scavando la fossa che ci cascheranno dentro. Chi rotola una pietra gli cascherà addosso. Chi scava una buca vi cascherà dentro. Proverbi, eccetera. Riferimento da trovare. Va bene? Quindi,
amen.
Nel nome di Gesù Cristo, non scoraggiatevi.
Amen. Amen.
Non preoccupatevi. Mai scoraggiarsi. Mai guardare alla fossa, guardare su. Nessuno è mai uscito dalla prigione guardando giù. Guardavano su. Alleluia.
Grazie Gesù. Amen.
Gloria a Dio.
Gloria
e
a
con
Dio.
Questo, fratelli, rallegratevi con queste parole. Vi voglio bene.
Amen.
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 Un bacio grandissimo da parte di Gesù e una piccolina da parte mia. Alleluia.
Grazie Gesù.
Angela.
Ascoltiamo il canto di Zicani. Io sono l'Eterno, il tuo Dio.
Sarai afflitto e sarai solo, quando un esercito verrà contro te, non ti preoccupare, combatterò con te. Io sono l'Eterno, veglio su di te. Ti consolerò quando sarai triste, ti proteggerò sotto le mie ali e ti abbraccerò per darti forza. Abbi fede in me nelle tue paure, io sono il tuo Dio che ha aperto il mare, Non temere nulla, io sarò al tuo fianco, con la mia mano ti rialzerò. Farai ogni cosa solo se avrai fede, resterai in piedi se combatterai. Tu resta al mio fianco, io ti aiuterò, combatterò con te, tu non temere. Farai ogni cosa solo se avrai fede, resterai in piedi se combatterai. Tu resta al mio fianco, io ti aiuterò, combatterò con te, tu non temere. Non aver paura di lottare, niente può colpirti se confidi in me. Vincerai con fede contro ogni male, e quando cadrai ti rialzerò. Io sono l'Eterno, io ti darò le forze, lungo il tuo cammino io ci sarò. Ti darò riparo sotto le mie ali, ti terrò per mano sostenendoti. Attraverseremo insieme ogni cosa, aspetterò con te la fine della prova. Non temere nulla, io sarò al tuo fianco, con la mia mano ti rialzerò. Farai ogni cosa solo se avrai fede, resterai in piedi se combatterai. Tu resta al mio fianco, io ti aiuterò, combatterò con te, tu non temere. Farai ogni cosa solo se avrai fede, resterai in piedi se combatterai. Tu resta al mio fianco, io ti aiuterò, combatterò con te, tu non temere. Ci saranno giorni accesi e giorni bui, ma io ti abbraccerò per darti forza.